Sabato 27 giugno, qualche istante dopo le 15, ed è ritornata Rotoclassica. E benvenuti a questa nuova puntata di Rotoclassica, con voi Carlo Centemeri, con me Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Tante le notizie di questo fine settimana, da una brutta storia di molestie che ci viene da Roma, l'impatto sulla musica classica della straordinaria ondata di caldo di questi giorni, la nuova edizione del Premio Cantelli e una composizione di Donizetti recentemente riscoperta. E apriamo questa puntata con una storia davvero molto molto brutta che ci arriva da Roma e che viene riportata sia dal Messaggero che da Repubblica. Una studentessa di flauto di 24 anni del Conservatorio di Santa Cecilia è in questo momento coinvolta in un processo a un suo docente, un flautista 67enne ora in pensione, che l'avrebbe molestata per diversi anni. Nel 2021, quando la ragazza si iscrisse in conservatorio, l'insegnante avrebbe già mostrato segni di apprezzamento che andavano oltre i contatti fisici che sono normali tra un docente e un allievo, ad esempio per sistemare questioni di tipo posturali. Pare che invece il docente avesse cercato ben presto di cercare contatti fisici assolutamente inadeguati. La ragazza riporta che a un certo punto con le mani il docente cominciava a scendere giù fino all'inguine e ai glutei e la ricompensasse con baci che lui definiva accademici, oppure se la ragazza sbagliava qualche passaggio scherzava sul fatto che l'avrebbe sculacciata. Nel 2023, quando la ragazza aveva sporto querela contro il docente, egli pare l'avesse trascinata in un'aula chiusa e l'avesse minacciata con affermazioni come «non sai contro chi ti sei messa». Il procedimento è in carico al Tribunale di Roma, nella precisione ai giudici della quinta sezione collegiale di Piazzale Clodio. Il professore deve difendersi in questo momento in un processo che lo vede accusato di violenza sessuale. Seguiremo per voi questa vicenda durante le prossime settimane. Progetto estremamente interessante dal punto di vista tecnologico ci giunge dall'Inghilterra, dove il Royal College of Music di Londra ha stanziato un fondo di 100.000 sterline per la ricerca. In questo caso si cerca di lavorare su nuove tecniche di produzione di materiali, in particolare la stampa 3D, per realizzare copie di strumenti antichi. Questi strumenti vengono quindi scannerizzati e riprodotti secondo metodologie totalmente avveniristiche e con materiali completamente nuovi. In un certo senso, in una controtendenza che ha sempre visto l'idea della copia storia dello strumento antico, come anche una riproduzione del materiale e un lavoro da svolgere rigorosamente a mano. È un progetto che dal punto di vista scientifico è sicuramente estremamente interessante, siamo chiaramente molto curiosi di vedere che tipo di risultati porterà anche da quello artistico. Se questi dovessero essere buoni, chiaramente il risultato sarebbe straordinario, perché permetterebbe di avere a costo decisamente basso copie di strumenti antichi che avrebbero la possibilità di dare l'accessibilità a questo tipo di strumento anche a giovani che non possono ancora investire molto sul loro strumento e che decidono di cimentarsi in questo mondo davvero interessante. Staremo a vedere gli esiti dell'esperimento, ma già finora, almeno dal punto di vista scientifico, la cosa ci risulta davvero molto molto intrigante. L'eccezionale ondata di caldo che sta colpendo tutta l'Europa non risparmia neppure ciò che succede nei luoghi concertistici. Il Teatro dell'Opera di Zurigo ha deciso di ritardare di un'ora, se non di un'ora e mezza, l'inizio di tutti i suoi spettacoli per evitare che gli spettatori debbano raggiungere il teatro durante orari particolarmente caldi. Ricordiamo che nella città svizzera la temperatura questa settimana è arrivata fino a 41 gradi. Simultaneamente Lipsia, che ha programmato in questo periodo la prima di un'opera totalmente dedicata ai bambini e con sul palcoscenico un coro di voci bianche e di giovani ragazzi, ha spostato la data della prima esecuzione proprio perché doveva tenersi in orario diurno, ma in giornate in cui è ancora previsto molto molto caldo. Verrà poi recuperata qualche giorno dopo, sperando che il tempo diventi più clemente. È anche divertente il fatto che la Filarmonica di Berlino, da sempre estremamente attenta al dress code, abbia cambiato appunto le indicazioni di abbigliamento per i musicisti per il concerto di questa sera, il tradizionale concerto estivo che chiude la stagione e che si svolge tradizionalmente all'aperto. Questa sera infatti sarà permesso ai musicisti di presentarsi sul palcoscenico senza la giacca e con una camicia, che è stato richiesto essere di colore nero, e verrà eccezionalmente dato il permesso in caso di necessità di arrotolarsi le maniche. Anche le signore dell'orchestra e del coro potranno presentarsi a maniche corte e in gonna, purché la gonna non superi l'altezza del ginocchio. È davvero un avvenimento particolare il fatto che chiaramente per una ondata di caldo così insolita, addirittura quello che è l'aspetto esteriore di un'orchestra come la Filarmonica di Berlino abbia avuto la possibilità di essere cambiato. Quest'anno sembra davvero propizio per la riscoperta di musica che si era creduta fino a oggi perduta. Se solo nell'autunno scorso erano tornati alla luce due brani di Bach fino ad oggi non conosciuti, e solo settimana scorsa avevamo annunciato il ritrovamento di un quaderno di appunti di Wolfgang Amadeus Mozart, questa settimana è arrivata la notizia della scoperta di una composizione sacra di Gaetano Donizetti che non era mai stata conosciuta finora, Il servizio di Carlo Lanfossi.
Una scoperta che arriva a quasi due secoli di distanza. Nell'archivio storico della biblioteca del seminario vescovile di Bergamo è emersa infatti una composizione autografa e finora sconosciuta di Gaetano Donizetti. Un salmo, intitolato semplicemente Dixit, cioè un Dixit Dominus, per 3 voci maschili a cappella, 2 tenori in basso scritto su 4 semplici carte. Il ritrovamento risale allo scorso 24 febbraio ed è avvenuto nel corso del censimento di fondi musicali della diocesi di Bergamo, un lavoro che sta interessando un fondo apparentemente mai indagato prima, costituito da oltre 860 tra manoscritti e stampe. A imbattersi nelle carte sono stati il musicologo William Limonta e lo storico e archivista Michele Enrico Poli. Il manoscritto non è firmato e per la verità non reca nemmeno il nome di Donizetti, ma è stata l'intuizione di Limonta a far ipotizzare la mano del compositore bergamasco. Quando mi sono trovato di fronte a questo manoscritto, racconta, alcuni elementi hanno immediatamente attirato la mia attenzione, caratteristiche stilistiche e dettagli della scrittura musicale che mi hanno fatto intuire che potesse trattarsi della mano di Donizetti. Da lì un percorso di verifica calligrafica affidato a Fabrizio Capitagno, conservatore della Biblioteca Musicale Donizetti, e a Paolo Fabri, direttore scientifico del Centro Studi Donizettiani, che ne hanno entrambi confermato paternità e originalità. Il Dixit Dominus è stato datato tra il 1818 e il 1821, gli anni in cui Donizetti, rientrato a Bergamo, dopo gli studi bolognesi con padre Stanislao Mattei, non aveva ancora orientato la propria carriera verso il teatro, o quasi. Proprio per questo, osserva Fabri, l'inedito aggiunge un tassello per certi versi piuttosto singolare alla produzione giovanile del compositore, un reperto che porta con sé nuove conoscenze e insieme un grumo di interrogativi da chiarire, più che altro legati al fatto che questo brano è scritto senza orchestra, ma solo per voce a cappella. Alcuni di questi interrogativi saranno al centro di un incontro pubblico in programma il 9 ottobre in seminario e sarà dedicato appunto alla storia del ritrovamento e all'analisi del brano. La prima esecuzione invece in tempi moderni è fissata per il 29 novembre, segnatevelo, il giorno del Dies Natalis di Donizetti, nella Basilica di Santa Maria Maggiore. A eseguirla saranno i solisti della Cappella Musicale diretti da Cristian Gentilini all'interno del cartellone del Festival Donizetti Opera 2026. Per Rotoclassica, Carlo Lanfossi.
E tornerà nell'autunno di quest'anno nuovamente il premio Cantelli, un prestigioso premio per la direzione d'orchestra dedicato al direttore Guido Cantelli, scomparso ormai molti anni fa in giovane età e in circostanze purtroppo tragiche. Ha seguito la presentazione del premio per noi Francesca Mulas.
Guido Cantelli morì a 35 anni nell'autunno del 1956, con la nomina a direttore stabile della Scala appena firmata e un aereo che cadde sull'asfalto di Orlì pochi minuti dopo il decollo. Era già uno dei direttori più importanti del secondo Novecento e Toscanini lo considerava il suo successore naturale. Quello che avrebbe potuto fare resta una delle domande senza risposta della storia della musica. E il premio nato in sua memoria nel 1961 e ripreso nel 2020 dalla Fondazione Teatro Coccia di Novara è anche un esercizio di memoria attiva. Il 24 giugno sono stati annunciati i 18 giovani direttori e una direttrice ammessi alle fasi eliminatorie della 14ª edizione. Selezionati fra 200 candidature provenienti da 42 paesi, rappresentano 12 nazioni su 3 continenti. L'Italia è il paese più presente, con quasi un terzo del totale. Seguono i paesi europei, con una significativa presenza francese, e 3 candidati asiatici, dal Giappone alla Corea del Sud fino alla Cina. Tutti hanno fra i 23 e i 34 anni. Tutti, in ottobre, si troveranno sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Le prove eliminatorie e semifinali si terranno dal 1 al 3 ottobre all'Auditorium di Milano Fondazione Cariplo. La finale sarà il 4 ottobre al Teatro Coccia di Novara, in forma di concerto aperto al pubblico. Il programma mette insieme le ouverture della Norma di Bellini, il Don Juan di Strauss, la Nona dal Nuovo Mondo di Dvorak e il brano vincitore della Colpe Compositori 2026. Un percorso impegnativo pensato per mettere alla prova stili e repertori molto diversi fra loro. E proprio la Colpe merita un discorso a parte. Quest'anno sono arrivate 116 partiture originali da 31 paesi. 70% in più rispetto all'edizione precedente, il numero più alto nella storia del concorso, con lavori firmati da compositori tra i 16 e i 70 anni. La commissione ha scelto Quattro città invisibili di Andrei Octavian Popescu, compositore italiano di 48 anni, per la solidità della scrittura e la piena consapevolezza della funzione del brano all'interno del premio. Una pagina cioè che sa di dover essere anche uno strumento di lavoro per i direttori, oltre che musica da concerto. Il brano sarà eseguito in prima assoluta durante la finale, e tra le partiture pervenute, commissione ha voluto segnalare anche quella di Tor La Fuente Paxi, compositore filippino di 16 anni. Una menzione d'onore, un piccolo gesto concreto verso chi ha ancora tutto il futuro davanti. Quello che il premio ha costruito in pochi anni dal rilancio si vede però soprattutto guardando cosa è successo in questo periodo. Alcuni dei direttori passati per Novara nelle ultime edizioni stanno percorrendo carriere internazionali di tutto rispetto, con incarichi stabili, presenze regolari sui principali podi europei. E non è in realtà un caso frequente nel circuito dei concorsi di direzione d'orchestra, dove la visibilità ottenuta si disperde spesso nel giro di qualche stagione. Il Cantelli sembra invece aver trovato un equilibrio tra la dimensione del concorso e quella della formazione. Le giurie includono figure operative nel mercato orchestrale internazionale, il che trasforma la settimana di ottobre anche in un'occasione concreta di contatto tra giovani direttori e chi poi decide i cartelloni. Infatti il premio è entrato nella World Federation of International Music Competition, la principale rete internazionale del settore. È un riconoscimento importante. La giuria principale, presieduta da Donato Renzetti, vincitore del premio nel 1980, ha la seconda presidenza in giuria dopo il 2020. Accanto a lui siedono rappresentanti di alcune tra le principali istituzioni musicali internazionali e il montepremio complessivo è di 34.000 euro. Da quest'anno il premio ha avuto anche una collaborazione con il concorso internazionale Città di Brescia Giancarlo Facchinetti, il cui vincitore 2025 è ammesso direttamente alle eliminatorie ed è una sinergia che allarga la rete senza stravolgere il format. La ricorrenza dei 70 anni dalla morte di Cantelli non è una semplice celebrazione, ma l'occasione per ridefinire il senso della direzione d'orchestra oggi, capire cosa cercare in un giovane talento e come si costruirà il suono del futuro. Un concorso non può esaurire ovviamente una ricerca così complessa in quattro giorni d'ottobre, ha però il merito di far emergere il problema e nel panorama musicale di oggi è un risultato concreto. Francesca Mulas per Rotto Classica.
come ogni settimana vi ricordiamo gli appuntamenti con la musica classica qui su Radio Popolare. La domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica, domani mattina con Carlo Lanfossi, tutti i sabati pomeriggio alle 15 Rotoclassica, i giovedì sera Labirinti Musicali e la domenica alle 15:35 le interviste di Claudio Ricordi all'interno di Ricordi d'Archivio. Nella puntata di questa settimana Claudio è andato a raccontare e a raccogliere la voce di Mimma Guastoni, questo straordinario personaggio dell'editoria italiana, veramente protagonista del mondo dell'editoria classica degli ultimi decenni e anche instancabile animatrice della vita culturale milanese. Ascoltiamo un estratto dall'intervista che potrete poi ascoltare domani integralmente alle 15:35 a Mimma Guastoni.
E quindi Sciarrino, nono che c'era già, poi Bussotti che abbiamo subito rafforzato, ha fatto il contratto generale eccetera eccetera, poi sono arrivati Donatoni, Sinopoli, insomma tanti. E all'estero ho subito pubblicato Gérard Griset, di cui mi vanto molto di essere stata la prima a pubblicarlo, proprio perché non era subito, non era facilmente reperibile in Italia. Avevamo la Ricordi a Parigi e io ho incominciato a informarmi e a cercare di comprendere il tessuto francese per avere il massimo compositore, e l'ho avuto. E la Olga Neuwirth in Germania, insomma è stato un insieme di rapporti internazionali che è funzionato estremamente bene. E certo sono gioie e dolori, perché quando sono andato a Griset è come se mi fosse mancato un fratello, proprio una cosa, perché erano molto stretti i rapporti, molto stretti, a volte difficili, non sempre facili, però e con quello, diciamo, era un modo anche naturale di proseguire le collaborazioni. Nessuno veniva in mente di cambiare editore, ecco, non ci si pensava nemmeno da parte loro. E poi abbiamo proseguito con tanti giovani, abbiamo avuto i primi rapporti con Sandro Gorli, che poi è diventato più interprete che compositore, però ancora scrive, ha scritto delle belle cose recentemente. E
sì,
Fabio Vacchi,
a frequentare Fonologia un pochettino negli ultimi tempi.
Sì, Fabio Vacchi, anche lui, che aveva tutte le sue paturni e difficoltà, c'era il Pestalozza che non lo amava, perché non allora, il Pestalozza di allora, che era molto per la struttura, per le cose, e quindi per i messaggi, e quindi insomma non era facilissimo per Fabio, e dire la tua via è quella, vai, non è inutile che fingi di essere quello che non sei, perché l'avrei veramente rovinato se l'avessi costretto io, ma non solo io, cioè avessi obbedito, diciamo, alla moda di allora, che era quella di uno strutturalismo molto stretto, a carattere generale, poi non è che tutti fossero così, ma insomma. E quindi è stato via via un saper anche avvicinarsi alle diversità, che è stato molto, molto importante, molto, proprio, come posso dire, ti allarga la visuale anche di un editore. Sì, è stato un periodo, guarda, meraviglioso. Poi avevo creato un vero ufficio promozione con l'Elisabettina Zanetti, ma avevo 5 persone di promozione, insomma. Sì. Avevo poi aggiunto Cristiano, che era l'attuale, che era la parte italiana, e Elisabetta sovrintendeva. Poi avevo l'Anna Maria Macchi per l'estero e Cristiano per l'Italia, con ciascuno una persona di aiuto, quindi 5 persone per la promozione. Non esiste più.
E si conclude così anche questa puntata di Rotoclassica, condotta in studio da Carlo Centemeri e scritta da Carlo Centemeri con Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. Vi ricordiamo che potete sempre contattarci per segnalazioni, critiche, appunti e commenti sul nostro indirizzo email rotoclassica@radiopopolare.it. Vi auguriamo una buona prosecuzione con i programmi di oggi pomeriggio su Radio Popolare. Noi ci risentiamo tra una settimana. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri.
Stand and look out on the dark lake where the moon is rising and the hydrophores are coming back in from the past in silence where things they don't exist and we're all together till the end.